Eccoci qua in trasmissione con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Prima di incominciare la trasmissione, vi faccio ascoltare qualche minuto del dibattito su sospendere il dialogo interno che abbiamo tenuto nel giugno, o luglio, mi sembra, sì, luglio del 2003 qui a Radio Gamma. Ok? Qualche minuto soltanto. Vediamo un po' se sta per partire. No, sembra che non stia partendo per niente. Eccolo qua. Terzo dibattito del Crogiolo dello Stregone. Terzo dibattito che serve per rappresentare l'uomo all'interno dell'essere natura, cioè recuperare quella che è la sua funzione di essere umano all'interno della natura, vincendo quello che è la situazione sociale nella quale l'uomo vive. Col primo dibattito abbiamo parlato delle determinazioni, cioè la rappresentazione dell'uomo davanti al mondo. Abbiamo detto che l'uomo è un dio in mezzo a un mondo di dei, e in mezzo a un mondo di dei si è prede e si è predati, per cui bisogna mettersi un po' in testa che non si è onnipotenti e nello stesso tempo si è propositivi davanti al mondo. Col secondo dibattito abbiamo parlato della volontà. La volontà, abbiamo letto il mondo come azione e non il mondo come forma. E come per costruire i nostri giudizi dobbiamo necessariamente guardare le azioni degli oggetti. Cioè gli oggetti assumono il nome dell'oggetto attraverso le azioni che compiono. Esistono mondi in stregoneria dove se non viene compiuta nessuna azione i soggetti non esistono. Infatti come fa chi pratica stregoneria a sapere con certezza che non esiste nessuna volontà creatrice all'inizio del tempo? Perché in certi mondi chi non fa azioni, chi non produce azioni non esiste. E se una volontà non è in grado di fare delle azioni o produrre delle azioni, è esattamente come se non esistesse, cioè c'è il nulla. Soltanto la descrizione della ragione descrive prima l'oggetto e poi sull'oggetto proietta la sua immaginazione oppure ciò che educazionalmente è stata preparata a pensarlo. Col dibattito di questa sera invece parliamo di sospensione del dialogo interno. Il dialogo interno non è altro che uno dei modi che noi abbiamo per fondare la nostra ragione. L'essere umano è l'unico essere che parla anche quando pensa, che è una cosa allucinante dal punto di vista della stregoneria. È normale dal punto di vista dell'educazione, è normale dal punto di vista della ragione, però dal punto di vista della stregoneria è una cosa allucinante. Se voi pensate che l'essere umano esiste da milioni e milioni e milioni di anni, e parla soltanto negli ultimi 100.000 anni, 200.000, 300.000, cioè possiamo tranquillamente anche allungarla, comunque è sempre una frazione infima. Se in tutto quello spazio che è esistito prima, in ultima frazione parla. E allora, mentre lui esisteva prima in tutto quello spazio, ha sviluppato se stesso, cioè ha costruito, ha sedimentato generazione dopo generazione la possibilità di arrivare al punto di parlare. Tutto quello che ha accumulato come sapere, come conoscenza, come visione del mondo, come struttura del DNA, chiamatela come volete, viene praticamente ignorato perché il parlato viene ad offuscare quello che è la mente dell'uomo. Quindi se pensate solo a quanto è assurdo tutto questo, cioè provate a immaginarlo, e l'uomo è riuscito, come tutti gli altri esseri della natura, a risolvere le proprie contraddizioni della vita, ad affrontare le sfide, a non sparire, a incazzarsi, a stringere i denti, a affrontare altre specie, a modificarsi, a affrontare gli asteroidi che vengono giù, cioè si è modificato. E noi diamo valore soltanto all'ultima frazione dell'esistenza, che è quella del parlato, della ragione. Questo non significa che questa frazione non sia importante, che la ragione non sia importante, però potete capire quanto immenso noi stiamo ignorando. E si può capire come la modificazione dell'uomo, cioè la costruzione dell'essere umano, in realtà è avvenuta fuori dalla ragione, cioè è avvenuta senza la parola. Pertanto, se in questo momento dobbiamo continuare a evolversi, dobbiamo sfruttare quelle forze che non sono nella parola, perché ciò che ci ha portato ad essere la parola sono forze che non erano parlate. Per cui basta questa immagine, insomma, per comprendere come la ragione in realtà sia abbastanza circoscritta e abbastanza breve.
Ecco,
Questo era l'inizio del dibattito che abbiamo tenuto sulla sospensione del dialogo interno. Naturalmente, le persone che hanno partecipato a quel dibattito, conoscono perfettamente quello che è il nostro, modo di vedere le cose e il discorso sul crogiolo dello stregone e l'importanza della pratica del crogiolo dello stregone per affrontare, la vita quotidiana. Naturalmente nei dibattiti che facciamo qui a Radio Gamma 5 parliamo del crogiolo dello stregone in se stesso, questa è la sospensione del dialogo interno, sabato scorso abbiamo parlato della meditazione e il prossimo dibattito che sarà verso la fine di novembre, credo che sia sabato 22 novembre, ma non ne sono sicuro, devo guardare un po' di carte. Comunque parleremo della contemplazione, quella pratica che è eminentemente pagana, politeista e eminentemente religiosa di chi pratica la stregoneria, perché attraverso la contemplazione noi riconosciamo un mondo in cui viviamo uguale a noi stessi. Bene, questo era solo per darvi un'idea del dibattito che abbiamo tenuto, che teniamo qui a Radio Gamma 5. E per continuare il discorso, continuiamo con le tecniche del mobbing e le strategie della stregoneria. Queste sono state elaborate, queste tecniche del mobbing, strategie della stregoneria, proprio per i problemi che si verificano nella vita quotidiana e sui posti di lavoro che hanno le persone. Per cui diciamo che se le persone conoscessero in anticipo quello che è il crogiolo dello stregone, chiaramente non cadrebbero nelle trappole di mobbing che vengono tenute ed organizzate essenzialmente dai cattolici, perché è pratica costante del cattolicesimo fare questo, sputtanare le persone, aggredirle, annientarle psicologicamente, al fine di ottenere quello che giuridicamente si chiama un ingiusto profitto. Bene, siamo arrivati già nelle trasmissioni precedenti a parlare dell'arte della tigre, l'arte della tigre rispetto alla pratica d'agguato. Ed eravamo arrivati al quarto punto che dice l'intento della tigre è il suo bisogno, l'intento è interno alla tigre. E questo è fondamentale in qualsiasi cosa noi facciamo durante la nostra vita, sapere che l'intento per cui noi facciamo le cose è un nostro bisogno che appartiene a noi, è dentro di noi, in quanto noi non siamo servi di niente e di nessuno. L'intento strategico della vita dell'individuo qualifica l'intento messo in atto all'interno di una situazione di mobbing. L'intento dell'individuo deve provenire dall'individuo stesso, l'ingenuo non individua l'intento della sua vita, l'integerrimo vive la sua vita attraverso il suo intento. Per questo motivo l'individuo ingenuo può essere distrutto, mentre l'individuo integerrimo combatte una delle tante battaglie della propria vita. Quando dico che la tigre ha l'intento di quello che fa, non dico che esprime delle intenzioni in quella battuta di caccia o in quella sfida, dico che l'intento è determinazione e fine della vita della tigre. E dovrebbe essere degli uomini. Tutta la vita della tigre passa attraverso l'intento, e questo viene espresso nelle sue intenzioni che noi come spettatori descriviamo nelle sfide quotidiane della tigre a cui assistiamo. L'intento della nascita della tigre continua a manifestarsi nella tigre, all'interno della determinazione che mette in atto per costruire la sua vita. Ogni sfida quotidiana a cui la tigre partecipa è azione del suo intento manifestato nelle sue intenzioni che noi leggiamo come spettatori. Normalmente una persona che vive l'intento non subisce mai operazioni di mobbing, o meglio, precisiamo, le operazioni di mobbing che vengono messe in atto nei suoi confronti non hanno effetto perché chi mette in atto delle azioni di mobbing le organizza in base a delle intenzioni che lui attribuisce a quella persona, mentre quella persona agisce attraverso il suo intento. E nessuno che non viva attraverso il proprio intento è in grado di comprendere i fini delle operazioni che compie. Chi vive nell'intento subisce delle azioni di mobbing, ma quelle azioni di mobbing sono generate dal suo stesso intento, come esercizio della sua follia controllata, attraverso la quale raggiunge obiettivi che chi mette in essere azioni di mobbing nemmeno immagina. In altre parole, chi vive l'intento costringe un circostante composto da persone vuote a costruire degli attacchi alla sua ragione affinché questa, nel tentativo di difendersi, metta in essere delle strategie che preparano quell'individuo a raggiungere gli obiettivi dell'intento suo personale, sottraendolo ai desideri manifestati dalla sua ragione. Questo però è un caso molto particolare. Ecco la voce dell'infinito, sussurrare alle orecchie di chi subisce mobbing. Il mare che si attorna è in piena tempesta. Ragione, tieni dritta la barra, non farti ammagliare dai flutti, non farti annichilire dalle illusioni. Ragione, tieni dritta la barra. Solo gli apprendisti stregoni ascoltano la voce dell'infinito, alle altre persone non interessa. Solo per gli apprendisti stregoni vale il principio che, dal momento che l'intento ha preparato loro una trappola mobbing superando la quale diventano parte dell'intento, parafrasando un amico, possono dire «c'è un grande disordine sotto il cielo, la situazione è eccellente per alimentare l'intento». Questo discorso vale solo per gli apprendisti stregoni, i quali vengono manipolati dal crogiolo della vita per renderli plasmabili come la creta, adattabili ad ogni forma come l'acqua e ad alimentare ogni fuoco della conoscenza come il vento. Quando perdono la forma, il loro intento ha la durezza dell'acciaio. 5. La tigre individua l'obiettivo del suo intento. In una situazione di mobbing è necessario distinguere fra gli scopi imposti dal circostante ai quali le operazioni di mobbing impongono di aderire e gli scopi che da dentro chi subisce mobbing esprime verso l'esterno. Quando si è sottoposti ad un'operazione di mobbing, questa vuole perseguire degli scopi. Gli scopi che intende perseguire chi organizza il mobbing si distinguono in due aspetti, quello reale o profondo e quelli apparenti. I secondi si manifestano all'individuo che subisce il mobbing, si modificano di volta in volta per tentare di accerchiarlo psicologicamente. I tentativi di colpevolizzazione si modificano sia per rinnovarsi quando vengono annullati dalle azioni di chi subisce mobbing, sia per diventare più efficaci. Ci sono scopi materiali e contingenti che producono azioni di mobbing, scopi che quando vengono intuiti da chi subisce mobbing possono alterare significativamente la situazione. Intuire la situazione che genera l'attacco di mobbing porta l'individuo che lo subisce ad ignorare le forme apparenti per scatenare, nei limiti delle sue possibilità, un attacco diretto alle cause che producono la situazione mobbing. Spesso sono condizioni psicologiche di disagio, di galline all'interno del pollaio, che non sono in grado di definire la casella nella quale inserirsi, o pretendono da altri comportamenti consoni alla casella in cui ritengono che questi debbano essere inseriti. Cause psicologiche ed emozionali sono normalmente alla base di azioni mobbing che vengono mascherate da cause di invidia, carriera, denaro o privilegi. Quando le cause apparenti come la carriera o i privilegi sono cause reali, materiali, si fa presto a risolvere le situazioni di mobbing. Questa inizia e cessa quando il risultato è raggiunto e quando l'azione di mobbing deve piegare l'individuo al gruppo che mette in essere quelle azioni, che la questione non si risolve con la soluzione della causa apparente, ma proprio la soluzione della causa apparente rafforza chi ha messo in essere strategie di mobbing per svilupparle ulteriormente e distruggere la persona sottomettendo ai voleri reali, psichici ed emozionali che il gruppo manifesta. Individuare l'obiettivo reale all'origine di un'operazione di mobbing permette a chi la subisce di mettere in atto delle strategie sottraendo la sua attenzione dalle piccole formalità apparenti che tentano di ingabbiarla. Questo è possibile quando c'è un'abitudine del soggetto che subisce il mobbing a chiamare le cose col loro vero nome. Le persone cadono in trappole di mobbing quando ritengono che tutti gli uomini siano uguali, creati ad immagine e somiglianza di un dio pazzo. Allora si arrovellano il cervello pensando a cosa mai avrà spinto la persona che gli sta attorno e con la quale aveva un buon rapporto a comportarsi in quel modo, cosa gli ha fatto? Nel chiedersi questo, allontana la sua attenzione dal motivo scatenante quei comportamenti, focalizzandosi sulla forma che quei comportamenti manifestano. Se una persona per principio aprioristico del suo pensiero, la concezione secondo cui gli esseri umani sono diversi, psichicamente, psicologicamente, eticamente, in base al proprio divenuto, e percepiscono le cose in maniera diversa, costruendo il giudizio in maniera diversa, allora l'individuo non si crede più, non si chiede più perché quella persona fa o dice quella cosa, ma si chiede cosa agisce in quella persona per farle dire o fare quella cosa. Pertanto non concentra la sua azione e le sue forze sulla cosa detta o manifestata, ma su quanto produce la cosa che viene fatta o detta contro di lui. Questo è il senso di un'azione di mobbing, la tigre individua l'obiettivo del suo intento. Qui, quando pratichiamo invece meditazione, la meditazione serve per mettere a posto le questioni razionali su cui avvengono i fatti o si manifestano i fatti. Mettere a posto le questioni razionali su cui si manifestano o avvengono i fatti ci permette di affrontare anche una situazione giudiziaria, magari, o una situazione che necessita di spiegazioni razionali in maniera più competente che non se noi usiamo l'intuizione o usiamo la nostra immaginazione o proiettiamo le nostre tensioni, i nostri bisogni su una situazione che invece deve essere razionalizzata. In questo caso invece la tigre individua l'obiettivo del suo intento, è necessario superare questa fase, cioè superare la fase della meditazione e andare a cogliere ciò che ci sta dietro, cioè non le azioni razionali che le persone compiano nell'organizzazione di una situazione di mobbing, ma le motivazioni emozionali per le quali le persone mettono in atto un'azione di mobbing. Per riuscire a far uscire l'intuizione che coglie le motivazioni emozionali delle persone che mettono in atto delle azioni di mobbing, è necessario aver praticato la meditazione e aver sistemato razionalmente tutte le cose che intercorrono in una situazione conflittuale. Soltanto la meditazione, soltanto il mettere a posto tutti quegli elementi che intercorrono a costruire una situazione razionale, permette alle persone di far uscire l'intuizione rispetto alle condizioni emozionali che stanno dietro e che stanno alla base delle motivazioni reali di chi pratica operazioni di mobbing. E passiamo al punto 6. La tigre osserva l'oggetto. L'azione mobbing da vissuta deve essere osservata. Da cacciato in una gabbia trasformarsi in spettatore dell'azione per comprenderla nell'insieme. Nel sistema sociale in cui viviamo esiste il concetto di giudizio dell'azione emesso da uno spettatore esterno all'azione stessa. Il magistrato giudica un'azione e ne chiede la pena emettendo un giudizio come ente esterno all'azione stessa, dove un'azione viene punita in maniera diversa a seconda della capacità o dell'indirizzo del magistrato di identificarsi con uno degli attori dell'azione stessa. Così lo stesso fatto viene giudicato grave all'interno di un giudizio di un magistrato, mentre assume il carattere irrilevante e irrisorio nel giudizio di un altro. Abbiamo appena avuto un esempio come il crocefisso, che è una cosa assolutamente banale, cioè una sentenza di un magistrato meritocratico, assolutamente banale, e viene sparata come una cosa eccezionale, come una cosa incredibile. Dopo i quattro giorni del Mona, allora ci si accorge di aver fatto le puttanate. Un campo di sterminio nazista e lo schiaffo ad un bambino non sono, al giudizio corrente, la stessa cosa, e se giudicati vengono dichiarati diversi in quanto gli effetti prodotti sullo spettatore giudicante sono diversi. Gli attori, sia per chi reprime, sia per chi subisce la repressione, hanno messo in moto le stesse forze che si sono manifestate allo spettatore in maniera diversa. E pertanto l'orrore o il piacere nell'esercizio dell'orrore sono uguali, anche se manifestati in azioni diverse. Cioè, per chi pratica lo schiaffo o per dominio, oppure agisce all'interno di un campo di sterminio nazista, chi subisce e chi lo pratica mette in moto esattamente le stesse e identiche forze. Chiaramente hanno una valenza giuridica diversa. La vita quotidiana trova un'uguaglianza laddove il giudizio sociale degli esseri uguali trova le differenze tollerando un fatto e reprimendo l'altro. Nell'azione di mobbing è necessario che il soggetto che subisce il mobbing sia privato della sua capacità di spostare l'attenzione per impedirgli di proiettare se stesso fuori dalla situazione di accerchiamento emozionale che sta vivendo. Cosa si intende per proiettare se stesso fuori dalla situazione emozionale? Significa farsi spettatore della relazione di mobbing che si sta subendo. Significa inquadrare quella situazione per gli elementi che concorrono a formarla e non soltanto per le situazioni emozionali che soggettivamente subiamo. Significa non essere soltanto attori, che in questo caso subiscono l'accerchiamento emozionale dell'operazione di mobbing, ma possiamo anche essere spettatori di noi stessi e di chi quell'azione mette in atto. Per riuscire ad ottenere questo è necessario che l'individuo sia in grado di sospendere il dialogo interno. Il dialogo interno rinnova continuamente la descrizione di quanto subisce. Lo costringe a leggere, a descrivere, ad elaborare continuamente i fenomeni che incontra senza permettergli di estraniarsi da essi. I fenomeni prodotti dall'azione di mobbing gli martellano continuamente il cervello e costruiscono l'ossessione e la necessità di porre fine al martellamento, lo inchiodano nell'apparenza che quei fenomeni gli impongono. È la formazione della gabbia di Pavlov dentro la quale l'individuo diventa incapace di gestire la salivazione. Deve necessariamente rispondere alle sollecitazioni esterne perché è prigioniero di quella situazione. Farsi spettatore, sospendere il dialogo interno, e la sospensione del dialogo interno vi ricordo che è il dibattito che vi ho fatto sentire all'inizio, significa rendersi consapevoli come quei fenomeni non sono altro che sbarre di una gabbia che imprigionano la propria emotività, la propria coscienza, la propria consapevolezza. La sospensione del dialogo interno permette al soggetto di osservare quanto gli succede, estraendosi dal giudizio immediato su quanto subisce. Quanto subisce continua ad opprimerlo, ma osservando l'azione ripulita dal dolore, gli permette di collocare l'azione nel suo esatto valore, permettendogli di valutare punti di forza e di debolezza delle sbarre di quella gabbia. L'oggetto che la tigre sta osservando è l'azione mobbing nel suo insieme. La valutazione di insieme permette al soggetto di comprendere se in quell'insieme esiste spazio per la sua azione o non esiste spazio per nessuna azione. Questa valutazione è la base di ogni azione attraverso la quale il soggetto esce dall'accerchiamento mobbing. 7. Vediamo un attimino, facciamo il 7 e poi ci fermiamo per concludere la prossima volta. La tigre nasconde se stessa al suo obiettivo. Nascondere se stessa al proprio obiettivo mentre si sta subendo un'azione di mobbing significa nascondere le proprie strategie per l'uscita da quanto si sta subendo e nascondere se stessi a chi sta costruendo contro di noi l'azione di mobbing. Nascondere le proprie tensioni, i propri timori, le proprie paure, le proprie preferenze. Il soggetto che subisce mobbing è cacciato da chi ha organizzato la situazione di mobbing. A sua volta deve cacciare in una situazione che pretende che lui sia soltanto una preda. La capacità del cacciato di cacciare nasce soltanto dalla consapevolezza che si è individui cacciati. L'individuo ingenuo non si accorgerà di essere oggetto di caccia spietata del circostante se non quando non avrà altra via di fuga. Al contrario, l'individuo integerrimo si accorgerà di essere oggetto cacciato quando ancora una situazione di mobbing non è stata predisposta. L'odore, il clima e la situazione psichica di chi lo circonda è in grado di rivelargli che egli sta per essere fiutato come individuo da distruggere. L'individuo integerrimo sa mettere in atto delle strategie per modificare se stesso. L'individuo integerrimo ha già messo in atto delle strategie attraverso le quali impedire o bloccare sul nascere un'azione di mobbing. Giungendo su un posto di lavoro si può fiutare se ci sono possibilità che si mettano in essere azioni di mobbing. Se questo dovesse essere, il comportamento impeccabile e la spietatezza del soggetto nell'impeccabilità soggettiva sono elementi che bloccano sul nascere un'azione di mobbing nei suoi confronti, anche quando comunque si sviluppano tentativi di un'operazione di mobbing, queste non sono in grado di individuare gli obiettivi del suo intento e pertanto o falliscono o non sono in grado di toccare il soggetto. L'individuo integerrimo è spesso in grado di agire prima che l'azione di mobbing si organizzi. L'individuo integerrimo nasconde se stesso all'obiettivo di qualsiasi situazione di mobbing. Quando si individua un'azione di mobbing in corso, allora si giunge ai ripari nascondendo quanto ancora non è esposto. Quanto è stato già esposto lo si nasconde seppellendo sotto dati fuorvianti. Facciamo un esempio. Io vorrei un trasferimento perché questo mi fa comodo per questioni personali. In una situazione di mobbing quel trasferimento non mi viene concesso, mi si obbliga a comperarlo o a supplicarlo e in modo che comunque sia costretto a pagare un prezzo per averlo. Se una situazione come questa si verifica, io manifesto immediatamente mille ragioni perché quel trasferimento non sia proprio conveniente per me. Essere trasferito mi crea dei problemi di natura diversa. In ogni caso, non mi interessa più. Nello stesso tempo metto in essere delle strategie per le quali quel trasferimento può avvenire in quanto, comunque, sono disponibile a trasferirmi. Gioco con l'uva che non vogliono darmela, affermando che tanto è sicuramente acerba e non soddisfa il mio bisogno. Quando si fa un'operazione del genere è necessario non puntare su un obiettivo soltanto, come se questo fosse l'unico obiettivo, ma giocare a tutto campo, su più obiettivi. Il non raggiungimento di un obiettivo non deve essere in grado di bloccare le mie strategie, ma devo lavorare su più fronti, per più obiettivi, in modo che l'azione di mobbing sia costretta a concentrarsi su molte situazioni e non sia in grado di stabilire quale sia la situazione che potrebbe danneggiarmi. Improvvisamente i miei desideri diventano molteplici. Improvvisamente la manifestazione della mia vita privata diventa prolissa, ricca di particolari. Improvvisamente manifesto i miei sentimenti, improvvisamente divento loquace. Quanto serve nasconderlo si può tacere, sopportando la tortura, o la si può coprire sotto una montagna di parole. Per avere un intento duro come l'acciaio è necessario essere malleabili come la creta, adattabili come l'acqua, soffiare come il vento. Davanti ad una mole di dati che è oggetto sull'oggettività che costruisce situazioni di mobbing, questa stenta ad organizzarsi. Cosa ho fatto? Ho esercitato la mia follia controllata. Chi organizza il mobbing non ha necessità di cercare i dati su cui concentrare la sua azione. Glieli sto dando io, a chili, a tonnellate, a bizzeffe, dandogli i dati che voglio io, come voglio io, per quello che voglio io, indirizzo alla situazione mobbing. La mia strategia per l'uscita dal mobbing si fonde con la sua strategia di mobbing. Non gli do una sprangata in testa, ma indirizzo la sua azione laddove è inoffensiva. Questo manifestando profonda tristezza e sofferenza per quanto ingiustamente sto passando per colpa di quelle malelingue dei colleghi. Manifesto la sofferenza perché quell'azienda cattiva e incapace non comprende l'importanza del mio lavoro e della mia disponibilità. Certo che quell'azienda l'ha compresa. Certo che i colleghi hanno compreso il mio lavoro. Per questo vogliono distruggermi con un'azione di mobbing. Chissà, questo dove vuole arrivare. E questa è la tigre, nasconde se stessa al suo obiettivo. Nelle altre prossime volte faremo la tigre diventa parte indistinguibile dell'ambiente, la tigre si sottrae quando l'oggetto la individua, la tigre attende che l'oggetto sia in difficoltà e infine la tigre distrugge l'oggetto soddisfacendo il suo bisogno e rilassando la sua tensione. E questo è quanto faremo la prossima volta. Guardatevi sempre, come vi ho detto nell'inizio del dibattito che ho fatto sentire all'inizio della trasmissione, noi siamo degli dèi, se vogliamo esserlo, in un mondo di dèi che agiscono con le proprie strategie d'azione e nel mondo di dèi si è anche cacciati sia gli dèi che camminano a fianco e ci sono forze che tendono a trasformarci in prede. Pertanto noi dobbiamo usare la nostra volontà e le nostre determinazioni, stringere i pugni e i denti per affrontare impavidi la nostra esistenza. Questo ci trasforma in dei. Bene, e adesso passiamo invece a un altro argomento. Passiamo a un argomento che piacerà tantissimo ai cattolici, visto che amano moltissimo le cose, loro amano il sangue, amano le stragi. E allora proviamo un attimino ad aprirci quella che i cattolici chiamano la Sacra Bibbia e cominciamo a leggere da dove i cattolici, una delle varie cose, una delle tante, non quella cosa, una delle tante, prendono l'avvio per praticare 1600 anni di stragismo, di sgozzamenti, di ammazzamenti, al fine di imporre il loro Dio. Sto leggendo da I Re, il primo libro dei Re, 18, se qualcuno interessa, 39. A quella vista tutto il popolo si prostrò per terra esclamando: è il Signore il vero Dio, è il Signore il vero Dio. Allora Elia ordinò loro: prendete i profeti di Baal, non ne scampi nemmeno uno. Ed essi li presero, poi egli, Elia, li fece scendere presso il torrente Cison, dove li sgozzò. Quanti erano i profeti di Baal? 450 persone. Vediamo un attimo se troviamo. Vediamo un attimo se troviamo il dato. Vediamo un attimo se troviamo il dato. Quattrocento profeti della dea Ashera. 400, no, allora erano praticamente 850 persone, 450 profeti di Baal e 400 profeti della dea Ashera. Praticamente Elia ha sgozzato presso il torrente Cison 850 persone, affermando che il suo Dio era il vero Dio. Ora io vi risparmio tutta la parte, il giochino con cui lui finge di essere dalla parte di assumere le ragioni per cui li ammazza. L'unica cosa per cui li ammazza è perché loro seguono Baal e la dea Shera. Baal, vi ricordo, che è il principio maschile della vita. La divinità Baal è una divinità fenicia e proprio con i fenici si espande in tutto il Mediterraneo e anche nel Tirreno, e questa divinità è talmente importante che verrà sostituita dopo in un secondo tempo, quando arriveranno i greci a occupare il Mediterraneo con la figura di Ercole. Per cui Baal è il principio maschile della vita. Nulla in tutto quello che ha scritto c'era rispetto ai preti di Baal. L'unica cosa che c'era era l'odio che aveva Elia per le altre religioni. La storia, il giochino con cui Elia vuole aver ragione, cioè il giochino di facciamo la pira, mettiamo dentro, dopo Dio dice qual è il vero e il falso, beh, in qualsiasi momento posso tranquillamente sfidare i cattolici a una cosa del genere. Cioè è talmente affermazioni da vigliacco, da pezzo di merda, che in qualunque momento possiamo tranquillamente ripetere quel giochetto senza problemi. L'unica cosa che è reale è che Elia sgozza presso il torrente Cison 850 persone. Questa è l'unica cosa che c'è, e questa è la manifestazione del Dio. Ora, siccome non è una cosa che mi invento io, è una cosa che c'è scritto sulla Sacra Bibbia dei Cattolici, ed è il primo libro dei Re, se volete andare a leggervelo, Elia si presenta ad Acab, Elia trionfa sui profeti di Baal e alla fine trionfa sui profeti di Baal, nel senso che li sgozza, non ne scampi nemmeno uno. Ora, questo racconto della Bibbia in sé sembra abbastanza marginale, nel senso che non viene quasi mai usato, salvo che questo macellaio, questo Elia, il macellaio, diciamo così, della vita, il macellaio di chi ha una religione diversa, diventa uno degli elementi portanti di quello che è il cristianesimo. Cioè, il cristianesimo, quando arriva, quando inizia a trasformarsi, si inizia a costruire nella forma degli zeloti. Gli zeloti sono quelli che pugnalano alle spalle le persone, cioè quelli che vogliono imporre per forza la loro religione, pugnalano alle spalle le persone. Lo so che si dice che si vuole far risalire il cristianesimo a una forma diversa, ma in realtà la forma base su cui nasce il cristianesimo è lo zelotismo. Tant'è che nei Vangeli ufficiali trovate quel Zaccaria ben Baracchia, che Gesù esalta perché i suoi è stato ammazzato dai loro padri, per cui sembra che l'episodio avvenga una cinquantina d'anni prima di Gesù. In realtà Zaccaria ben Baracchia e i suoi figli non furono altro che gli iniziatori di quella che è la rivolta antiromana, che poi sfocerà nel 70 con la distruzione di Gerusalemme e con la diaspora degli ebrei, cioè gli ebrei che vengono cacciati da tutti. E Zaccaria ben Baracchia era chiaramente uno zelota. Ed è interessante vedere come questo Elia, questo sgozzatore di persone indifese, perché questo è il discorso, è uno dei garanti fondamentali di Gesù. Infatti il pazzo di Nazareth ha due personaggi di riferimento che sono la base della dottrina dei cristiani. Uno è Elia e l'altro è Mosè. Infatti noi leggiamo da Marco, Vangelo secondo Marco, vi do anche i dati, 9.4, 9.1, potete tranquillamente cominciare a leggervi, il testo sulla trasfigurazione, e troviamo quando lui e altre persone, Gesù prese Pietro, Giacomo e Giovanni, andarono sui monti e apparve loro Elia insieme a Mosè e parlavano con Gesù. Allora, Elia è il macellaio di persone indifese e dà la direttiva dottrinale di ammazzare tutti quelli delle altre religioni. Mosè è quel criminale che impone le leggi ai più deboli. Cioè, praticamente è quel criminale che fa da tramite fra un Dio assassino responsabile di genocidio nei confronti dell'umanità e gli uomini che devono obbedire alle leggi di un Dio assassino affinché il Dio assassino possa dominare gli uomini. Che è una norma giuridica che non è mai esistita prima del monoteismo. Cioè, prima del monoteismo, in tutte le civiltà antiche, le leggi venivano fatte affinché il più debole avesse giustizia nei confronti del più forte. Questo non significa che non esisteva persone che non avevano nessuna giustizia. Significava che il potere centrale concedeva tutta una serie di diritti di cittadinanza alle persone, cioè nel senso che c'era un potere centrale, aveva i nobili avevano tutta una serie di diritti, ma anche le persone, i borghesi, avevano tutta una serie di diritti, i cittadini a Roma avevano il diritto di voto, anche nelle società greche avevano il diritto di voto, cioè avevano il diritto di partecipazione e così via. In pratica tutto il sistema giuridico concepito nell'antichità era quello di limitare il potere assoluto di un governo centrale, sempre. Bene, questa norma generale, che avveniva in tutte le società antiche, è stata cambiata da quel lurido verme criminale di Mosè, il quale ha invertito i termini giuridici. non le leggi affinché l'uomo avesse giustizia, ma le leggi per impedire all'uomo di chiedere giustizia. Cioè il Dio padrone e i rappresentanti del Dio padrone, per conseguenza, si sottraevano dall'essere dei soggetti sottoposti alla legge. Noi troviamo anche qui a Radio Gamma dei cattolici che telefonano, pretendendo di sottomettersi al loro Dio, dimenticandosi che le leggi di questo Stato non prevedono nessun soggetto di sottrarsi alle leggi. Non solo, ma le leggi di questo Stato prevedono che i delitti contro l'umanità, come l'ONU del resto, non cadono mai in prescrizione. Se i delitti contro l'umanità non cadono mai in prescrizione, tanto più questo vale per chi ha commesso il delitto di macellazione dell'intera umanità col diluvio universale. Non stiamo scherzando, eh? Questa è materia giuridica e non è uno scherzo. Perché questo? Perché Wojtyla è responsabile di stupro di minori che hanno fatto i preti, in quanto lui ne è il mandante. Chiaro che non è il mandante che ha detto tu vai a stuprare, ma lui li ha coperti, lui ha taciuto. Giovanni XXIII ha minacciato di scomunica quelli che rivelavano che i preti stupravano bambini. Cioè in pratica c'è tutta una struttura di attentato, di genocidio rispetto al nostro sistema sociale che deriva proprio dalla struttura giuridica di Mosè, che ha lo scopo di annientare, di distruggere gli esseri umani per costringere in ginocchio come bestiame. E questo nel sistema civile, nella nostra Costituzione, questo non è assolutamente ammesso. E in tutte le società antiche, torno a ripetere, dal codice di Hammurabi agli altri, le leggi, anche se erano ispirate dagli dèi, erano ispirate agli dèi proprio per avere giustizia. E se vi leggete attentamente quello che abbiamo detto e quello che abbiamo fatto dell'antica religione romana, se uno Stato romano e gli Stati di vari paesi avevano delle leggi che oggi come oggi possiamo giudicare anche dure, anche non accettabili, chi era portatore di libertà all'interno di quelle leggi? Erano le azioni degli dèi. Cioè le azioni degli dèi, gli dèi, erano i garanti di libertà rispetto a delle leggi dei vari stati che magari erano anche dure rispetto a tutta una serie di cose. Cioè gli dèi portavano la libertà rispetto ai sistemi sociali. Con l'avvento del monoteismo noi abbiamo l'inversione di questo. Abbiamo il Dio dei cristiani che porta la schiavitù, la miseria, l'orrore, l'annientamento, la sottomissione, e abbiamo invece le forze della vita, le forze sociali, le forze degli uomini che spingono per l'uscita dall'orrore del monoteismo per conquistare la libertà. Per cui abbiamo tutti quelli che sono i parametri della vita, i parametri dell'esistenza, che dal paganesimo antico, cioè dalle antiche religioni, al monoteismo si sono completamente sovvertiti. Oggi come oggi, che noi abbiamo un sistema costituzionale che è in armonia, è in sintonia comunque con i sistemi costituzionali europei, tutto questo orrore del monoteismo salta immediatamente agli occhi. Cioè non c'è più quella divisione che poteva esserci quando si giocava a fingere di non vedere. E purtroppo l'azione del monoteismo è un'azione di annientamento sociale, di immiserimento della società. Perché? Perché è quell'azione che, costringendo i bambini in ginocchio, li rende menomati e tarpati nell'affrontare le contraddizioni della loro vita. Per cui noi avremo sempre degli individui che vivono delle situazioni drammatiche, delle situazioni conflittuali molto forti nella vita quotidiana, proprio perché da un lato subiscono il condizionamento educazionale del monoteismo che li sta stuprando nella loro struttura emozionale, e dall'altro lato ci sono dentro di loro le forze della vita che invece cercano di esprimersi all'interno della loro ragione. E questo sistema conflittuale, quando viene risolto in maniera funzionale al sistema sociale, o comunque funzionale per la vita sociale, abbiamo degli individui di cui possiamo dire poco. Quando invece questa conflittualità viene risolta in maniera drammatica, noi abbiamo delle situazioni sociali conflittuali dove succedono dei grandissimi casini. Nadia Roccia insegna, le ragazze di Chiavenna insegna, quest'altra che ha ammazzato la madre insegna, quest'altro che è geloso ammazza la moglie, eccetera, insegna. Cioè sono tutte situazioni conflittuali, sociali, generate proprio dall'educazione del monoteismo, dall'educazione del cattolicesimo all'interno della persona. Cioè la persona che ha le ali tarpate nell'affrontare la vita magari diventa anche gelosa dell'altro perché possiede l'altro, perché l'altro diventa una sua ragione di manifestazione di se stesso, perché non ha la capacità di superare questo, perché il cattolicesimo l'ha fottuta, cioè l'ha stuprata in pratica. E questo è veramente atroce. E tanto più la situazione sociale diventa complessa, cioè tanto più le forze della libertà dentro gli uomini spingono per riuscire ad avere gli spazi di espressione, e tanto più le forze che bloccano l'uomo, che lo costringono in ginocchio, che lo costringono a pregare, costruiranno conflittualità e danno all'interno dell'individuo. E abbiamo i cattolici che esaltano questo personaggio che è Elia che macella, ed esaltano questo Mosè che distrugge i sistemi giuridici. E Gesù sarebbe la sintesi dei tre. Poi apparve loro Elia insieme con Mosè e parlavano con Gesù. Torno a ripetere, Marco 9, cominciate pure dall'1 a leggervelo e ve lo leggete. E questa è la continuazione che c'è fra il Vecchio e il Nuovo Testamento della Bibbia. La continuazione che è portata da Gesù è che da un lato ammazzare tutti quelli che non si mettono in ginocchio davanti a me, e dall'altra parte la distruzione dei sistemi giuridici antichi affinché gli esseri umani non abbiano scampo dagli ammazzamenti. È questo che abbiamo vissuto attraverso il monoteismo. Questo è il monoteismo, questo è il cristianesimo. E se non ci fossero state tutto quel processo di uscita dall'orrore cristiano, ricordatevi, noi saremmo ancora coi roghi accesi e con i cattolici che bruciano le persone. Se non ci fosse stata la rivoluzione francese che tagliava la testa a Dio, al Dio dei cristiani, nella forma del re, ricordiamo che il re francese, come i re, avevano la prerogativa di fare miracoli. Secondo la Chiesa cattolica, il re era nominato da Dio e come tale aveva la prerogativa di fare miracoli. Oggi come oggi possiamo tranquillamente sputarci addosso a sta roba, no? Però era emanazione del Dio, emanazione del Dio padrone. La rivoluzione francese taglia la testa al Dio padrone, nella forma del re. E concepisce l'uguaglianza, la libertà e la fraternità in contrapposizione al cattolicesimo, che non vuole né fratellanza, non vuole né uguaglianza e non vuole fraternità. È chiaro questo? Cioè, uguaglianza, fraternità e libertà sono cose nemiche del cristianesimo. Dopo il cristianesimo tenterà di cavalcarle, tenterà di storpiarne i concetti per distruggere ulteriormente la vita degli uomini, ma questo è un altro discorso. Sta di fatto che la gente taglia la testa al Dio padrone nella forma del re, e da quel momento la storia cambia velocità. Da quel momento c'è il tentativo, le forze di uscita dall'orrore monoteista, dall'orrore cattolico, cominciano ad esprimersi con tutte le contraddizioni, con tutti i casini che la struttura educazionale cattolica impone sui singoli individui. Pertanto ne abbiamo di tutti i colori. Quando la positività delle persone emerge, emerge esattamente come force. Force è la divinità della fonte, la divinità della fonte, e la divinità della fonte sgorga la luce dopo aver attraversato il sottoterra, e quando sgorga la luce, sgorga con tutta la potenza distruttiva o con tutta la forza di determinazione che ha l'acqua, che dopo aver fatto in mani fatiche si è aperta uno spiraglio nella roccia, e il sistema sociale paga per queste fatiche che ha dovuto fare l'acqua per uscire dall'orrore del monoteismo. Bene, andiamo via telefonate, vi ricordo il numero di telefono 049 700 700 049 700 838. Torno a ripetere, non sono io che dico dei cristiani cose diverse che i cristiani dicono di loro. Io sono solo un pagano politeista che difende la vita. Pronto?
Salve, io oggi pomeriggio ho sentito ancora le tue manifestazioni e tra l'altro ho sentito anche una persona che ti ha telefonato dopo tu l'hai chiuso il telefono, non ha avuto modo di finire la manifestazione.
Certo, è una prerogativa mia farlo.
Certo, va bene, per carità. Ascolta una cosa, io non sono del tutto d'accordo con quello che dici. E personalmente mi fa un po' più paura rispetto agli insegnamenti religiosi che sono stati dati. Adesso non ho la tua, come si può dire, la tua io non sono un intellettuale come te, non ho tanto tempo di approfondire questi discorsi da un punto di vista storico, però mi fa un po' paura questa tua come si può dire, forza nel dare determinate indicazioni, specialmente verso i più piccoli, verso persone che magari sono più fragili mentalmente, più che il sacerdote che tutto sommato si presenta in una maniera un po' meno forte, forse sbagliata, a me sono concesso che sia sbagliata. Non ti sembra, sensato la mia manifestazione?
È una tua opinione, io le opinioni le rispetto. Non è che abbia problemi di questo. Capisci? Ciao.
Pronto. Ah. Devo manifestare questo discorso.
Sì. Perché va bene.
Sì, mi sembra una posizione abbastanza forte la tua, mi sembra. Non so da cosa nasca tutto questa astio nei confronti tutto sommato della cultura sociale popolare.
No. Del cristianesimo, 2 miliardi di morti e 1600 anni di orrori, no, per carità, è la nostra vita.
Hai ragione, però ci sono tante altre cose che hanno creato morti, il nazismo, altre cose.
È cattolicesimo, è questo che voglio farti capire, è cattolicesimo, i campi di concentramento di Stalin.
È sempre cristianesimo.
Capisci? È la vita che tenta di uscire fuori dall'orrore, l'orrore educazionale.
Non lo so,
vale.
Non penso comunque che, forse, non so, non credo giusto però questo modo forte di andare controcorrente.
Va bene, okay. Dai, grazie, ciao.
Salute. Il problema è che qui non è questione di andare controcorrente, qui è questione di chiamare le cose ciò che sono. Pronto?
Pronto, ciao, scusami, sono Daniele, io sono... Ho avuto la fortuna di adesso di accendere la radio un attimo, di sintonizzarmi qui che l'aveva messo proprio un collega, io viaggio per lavoro molto. Sono rimasto folgorato dalle tue parole, nel senso che effettivamente tutto quello che ho sempre pensato ho trovato una persona che lo stava dicendo alla radio, cioè mi ha fatto veramente sobbalzare sul sedile. Non so, sono d'accordissimo con te su tutto quello che hai detto, non capisco come anche la gente non ci arrivi o non lo so, ti giuro, per me è stata una folgorazione al rovescio.
Vabbè,
nel senso che non sono mai stato un grande stimatore del cristianesimo perché di per sé è sempre questa cultura della sofferenza, di queste cose, però sai, finché lo pensavo io dicevo ma tutta la società, vedi la gente che continua a pensare così, dici boh, forse sarà giusto così. Però vedere, sentire te dire queste cose, boh, ti giuro, mi ha veramente fatto un piacere estremo, perché non sono proprio da solo.
Va bene, grazie.
Era solo un'osservazione, ma dico,
grazie.
Mi fa piacere...
Fa anche piacere ricevere queste qualche volta, dai.
No, anzi, volevo capire dove poi posso venire, non so, a capire queste cose.
Usi internet.
C'è internet, cosa, che sito devo guardare?
Niente, cerchi stregoneria.
Sì.
Oppure Claudio Simeoni?
Sì.
Sì, ci sono anche un paio di siti di diffamatori, ma mi trovi, insomma, i miei, non c'è problema.
Claudio Simeoni?
Sì.
Ti ringrazio, guarda, veramente.
Prego.
Per ora un grazie grande.
Va
come
bene.
Una casa.
Grazie a te,
ancora.
Ciao.
Ciao.
Io qui devo chiudere la trasmissione, intanto sono contento di averla chiusa, se non altro con... Vabbè. Vabbè. E vi do appuntamento naturalmente per giovedì prossimo con la trasmissione Magia Stregoneria Paganesima. Ricordo che andiamo in onda alle ore 15, dalle ore 15 alle 16.30 e dalle 19 alle 20. Naturalmente, niente, basta, Stefano è qui che sta prendendo i microfoni e giustamente mi dice: ma perché non te ne vai? Io me ne vado, sì. No, scherzo, è uno scherzo, giuro, non è vero, non è vero, non è vero. È troppo gentile Stefano. Ciao a tutti, allora a risentirci. Vi ricordo sempre che su internet trovate tutti. E una cosa, se avete occasione di passare allo Auchan di Mestre, vi ricordo che c'è una mostra fino al 9 novembre in Galleria Auchan, La casa degli dei alla scoperta degli Etruschi. È sempre una cosa bella da vedersi. Ciao a tutti e a risentirci a giovedì prossimo. Ciao.